Se vuoi andare oltre i confini dell'immaginazione, un buon libro è quello che ti serve. La Testa di Ferro è qui per te. Spediamo in tutta Italia, Europa e anche nel resto del mondo. Puoi contattarci tramite social, Facebook, Instagram e Telegram, oppure fallo sapere.
Buongiorno a tutti e ben ritrovati al Primato Quotidiano, la rassegna stampa curata dal Primato Nazionale sulle frequenze di Radio Bandiera Nera ogni giorno dal lunedì al sabato dalle ore 13 alle ore 14. Io sono Valerio Benedetti e vi terrò in compagnia la prossima ora commentando per voi i fatti del giorno, quindi tenetevi forte che tra poco si parte. E allora eccoci qui in diretta su Radio Bandiera Nera. Io direi di andare subito a una notizia fresca, uscita proprio negli ultimi in questi minuti, e la trovate ovviamente commentata sul Primato Nazionale online. L'articolo è a firma dell'ottimo Adolfo Spezzaferro. E andiamo adesso a vederla, eccola qui, scusate, ecco, titolo: Renzi salva Bonafede e il governo, no alla sfiducia, stiamo con Conte. Beh, come sapete, oggi era un giorno in cui si arrivava un po' alla resa dei conti nel governo, almeno così è stata presentata la discussione stamattina in Senato sulle due mozioni di sfiducia presentate dal centrodestra e da Emma Bonino contro il ministro della giustizia Bonafede, il ministro Grillino, che come sapete è finito nell'occhio del ciclone per tanti motivi che adesso poi andremo anche a ricordare. E beh, tutto si reggeva sul voto dei 17 senatori renziani, che come tutti voi sapete sono decisivi nella tenuta, cioè per la tenuta di questo governo, che come sappiamo è attaccato veramente con lo sputo. E a quanto pare Renzi anche stavolta ha giocato molto con i suoi detti e non detti, col tenere in suspense tutti quanti, per ovviamente poi ottenere qualcosa, perché sa benissimo di tenere in ostaggio questo governo, che è appunto un governo raccogliticcio, un governo che di certo non può contare su maggioranze molto larghe, questo perlomeno al Senato. Quindi andiamo a leggere la notizia. Virgolettato subito: voteremo contro le mozioni di sfiducia del centrodestra e della Bonino, così il leader di Italia Viva Matteo Renzi nel suo intervento sulle intenzioni di voto in Senato rinnova il sostegno al governo e al premier Giuseppe Conte, che ha chiesto alla maggioranza giallofucsia di votare compatta contro le mozioni di sfiducia. E che cosa ha detto appunto Renzi? Se noi votassimo oggi, secondo il metodo del Movimento 5 Stelle nei confronti dei membri dei nostri governi, lei dovrebbe andare a casa, si è rivolto ovviamente a Bonafede e a Conte. Ma noi non siamo come voi. Tutta questa esperienza faccia riflettere lei e il Movimento 5 Stelle, perché il massacro mediatico fa male. La notte passi a pensare che è colpa tua, dice l'ex premier, e poi l'annuncio: voteremo contro le mozioni di sfiducia, non le voteremo per motivi politici. Attenzione, perché queste sono parole che vanno pesate. Perché lo chiede il premier, continua Renzi, che aveva detto che anche in caso di un solo voto dalla parte della maggioranza contro il ministro Bonafede ci sarebbero state conseguenze politiche. E lei, signor Presidente del Consiglio, si assume la responsabilità politica di difendere il ministro della giustizia e noi la seguiamo. Ecco, questo è un passaggio, se ci pensiamo bene, molto importante. Perché? Perché Renzi ha detto che lui ha votato contro le mozioni di sfiducia per motivi politici e non, diciamo, di merito. Quindi Renzi era magari anche contrario e gliel'ha detto a Bonafede in Senato, che insomma ci sono diversi motivi di attrito tra l'azione portata avanti dal ministro Bonafede e il programma, il modo di fare di Italia Viva. Però sostanzialmente lui ha votato contro per motivi politici, quindi semplicemente per salvare il governo, perché questo è quello che ha detto chiaro e tondo, o comunque tra le righe, a Conte. Quindi andiamo avanti. Poi Renzi ha anche fatto presente che alcune delle argomentazioni nelle due mozioni sono condivisibili e sollevano problemi reali che vanno affrontati, ecco appunto quello che vi dicevo. Ma poi dice no alla cultura del sospetto, prendendo le difese di Bonafede sulla vicenda di Matteo. Ecco, la vicenda di Matteo, non so se vi ricordate, il magistrato di Matteo ha fatto discutere molto a inizio mese. Perché? Perché a Non è l'Arena, quindi il programma di La Sette, molto molto seguito, lui era intervenuto telefonicamente e aveva detto che Bonafede l'aveva chiamato a dirigere il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, cioè il DAP, ma che Bonafede poi ci aveva ripensato e là Di Matteo aveva detto perché comunque la mia nomina non era gradita a molti boss rinchiusi in carcere. Ecco, quindi facendo capire implicitamente, anche se quindi non dicendolo chiaro e tondo, che forse il ripensamento di Bonafede, ecco, non era semplice, poteva, ecco, essere un assist ai capi clan, quindi qualcosa di veramente molto pesante. Però in questo caso Renzi dice che su questa vicenda lui era completamente con Bonafede. Però certe sue espressioni, e qua continua Renzi, certe sue espressioni sul giustizialismo ci hanno fatto male. Lei diceva: se c'è un sospetto, anche chi è pulito si dimetta. Ebbene no, signor ministro, bisogna rifiutarla la cultura del sospetto, afferma l'ex premier. Poi ribadisce che Italia Viva è garantista, che è per la giustizia e non per il buonismo. Sulla questione delle scarcerazioni, troppa superficialità, quindi c'è stata troppa superficialità sul DAP, anche su prescrizione c'è molto da fare. Faccia il ministro della giustizia e non dei giustizialisti e vedrà che ci avrà al suo fianco, conclude Renzi. Quindi ecco, Renzi di fatto ha salvato il governo, però ha tirato delle belle bordate a Bonafede, che adesso sicuramente forse agirà in maniera più, come dire, morbida su certe questioni che a quanto pare fanno parte del bagaglio comunque del programma del Movimento 5 Stelle, ma che appunto potrebbero poi portare a delle frizioni molto pesanti con Italia Viva, che lo abbiamo detto, di fatto tiene in ostaggio il governo. Andiamo avanti con il no di Italia Viva alle mozioni di sfiducia, segno che nella trattativa con Conte Renzi ha incassato ciò che chiedeva, qui spiega benissimo Adolfo. Quindi che ha tenuto sul filo del rasoio il voto di Italia Viva, ha tenuto sul filo del rasoio il governo e la maggioranza fino all'ultimo momento, sfuma la possibilità da parte delle opposizioni di mandare a casa Bonafede. Sì, perché i 17 senatori renziani sarebbero stati determinanti per la tenuta dei giallofucsia. E oggi Renzi su Twitter aveva annunciato che in Senato avrebbe fatto uno degli interventi più difficili della sua carriera politica. Io ovviamente diffido di queste parole altisonanti di Renzi, però di certo fanno intendere che la situazione era grave, era molto grave, quindi di fatto Renzi l'ha salvato questo governo. E infatti, continua Adolfo, tiene in sella un ministro che finora ha agito in totale incompatibilità con i tanto sbandierati ideali del leader di Italia Viva in materia di giustizia. Il difficile, insomma, era ingoiare il boccone indigesto di tenere Bonafede a via Arenula in cambio di qualcosa che per adesso non ci è dato sapere. In effetti qua Adolfo ha pienamente ragione, perché noi lo abbiamo visto anche nelle ultime settimane come effettivamente con una truppa di 17 senatori Renzi tiene di fatto in ostaggio questo governo, e lo abbiamo visto soprattutto sull'affaire Bellanova, cioè il ministro delle politiche agricole ultra immigrazionista, lei ovviamente ministro renziano, senatrice renziana e tutto quanto, bene, l'hanno tirato veramente la corda per regolarizzare quei 600.000 immigrati irregolari, appunto clandestini, facendo leva sul fatto che senza, insomma, non avrebbero votato altre misure del decreto rilancio, così rischiando di far cadere il governo, molto semplicemente, non è che senza girarci troppo intorno. E quindi, però, appunto, su questa regolarizzazione degli immigrati il Movimento 5 Stelle era completamente contrario. Eppure alla fine, come al solito, i pentastellati hanno ceduto, perché sanno benissimo che se cade questo governo, alle prossime elezioni i 5 Stelle vedranno molto, ma molto ridimensionata la loro potenza. L'abbiamo visto rispetto al voto delle politiche del 2018, dove il Movimento 5 Stelle prese, se non vado errato, il 32-33%, oggi ne vale più o meno la metà, quindi che vuol dire che molti parlamentari, molti senatori, deputati miracolati da questo exploit del Movimento 5 Stelle potrebbero ritrovarsi dalla mattina alla sera di nuovo fuori dalla politica, fuori da tutto il giro che conta, e dovrebbero tornare a lavorare, in sostanza. Ecco, quindi sappiamo bene, lo abbiamo visto, insomma, il 5 Stelle ha ceduto sul MES, ha ceduto sulla regolarizzazione degli immigrati, e adesso ci fa intendere giustamente Adolfo, ci deve essere qualcos'altro che Renzi ha chiesto, anche se per adesso non lo sappiamo. Però ecco, vediamo come questo governo, diciamo, ridicolo, si tiene in piedi, ossia con forze di maggioranza che si guardano in cagnesco, non hanno degli obiettivi precisi e mirano semplicemente a fare, diciamo, quello per cui questo governo era nato, cioè impedire a Salvini, alla Meloni, comunque al fronte sovranista, di arrivare al governo. Questo lo sappiamo, e quindi dobbiamo tenercelo questo governo per adesso. Renzi l'ha salvato, però come è stato per la regolarizzazione degli immigrati, probabilmente questo governo è stato salvato per poi mettere in campo misure che andranno a ricadere sulla pelle dei cittadini italiani. Va bene, diciamo che con questa notizia ormai ci siamo, e direi quindi di passare a un'altra notizia, che è sempre di questa mattina, e l'articolo lo trovate sempre sul Primato Nazionale online. L'articolo è a firma dell'ottima Cristina Gauri, e la leggo, diciamo, a quella precedente, perché uno dei motivi che avevano spinto il centrodestra a sfiduciare, o comunque a presentare la mozione di sfiducia nei confronti di Bonafede, c'era anche la scarcerazione di alcuni boss mafiosi a causa del coronavirus, una decisione che ha sollevato vespaio di polemiche infinite, lo sappiamo bene. E però quindi noi ci troviamo in questa situazione un po' paradossale, no? Per cui anche i boss adesso possono tornare a casa, che chissà, forse magari anche tagliare la corda, questo non lo sappiamo, però il rischio naturalmente c'è. E noi oggi poi scopriamo un'altra cosa, adesso andiamo a leggere l'articolo di Cristina, e cioè, vi leggo il titolo: il reddito di cittadinanza va all''ndrangheta, 101 boss percepivano 516.000 euro. Quindi anche in questo caso i 5 Stelle fanno una figura barbina, cioè quindi i grandi paladini dell'onestà, della competenza e dell'efficienza si ritrovano a essere, appunto, ben poco onesti, ben poco coerenti e anche un po' incapaci, andiamo a dirla così, perché insomma sappiamo bene quanto il reddito di cittadinanza sia un cavallo di battaglia del Movimento 5 Stelle. Addirittura forse la misura che ha portato il Movimento 5 Stelle poi a quel 32% clamoroso di 2 anni fa, però poi è stato fatto questo reddito di cittadinanza, come sappiamo, in maniera non solo ridimensionata a causa di Bruxelles, ma anche in maniera abbastanza fantozziana. Ma andiamo a leggere così entriamo nello specifico. Bene, scrive Cristina, una pioggia di sussidi sulle teste di boss e gregari dell''ndrangheta. Altro che furbetti dell'assegno di cittadinanza, un'operazione della Guardia di Finanza denominata Mala Civitas ha portato all'individuazione di ben 101 affiliati alle maggiori cosche, ricoprenti diversi ruoli nella scala gerarchica dell'organizzazione e che avrebbero richiesto all'INPS e percepito indebitamente, senza averne titolo, il reddito di cittadinanza targato Movimento 5 Stelle. Per gli affiliati ed altre 15 persone sono scattate le denunce. E poi, infatti, andiamo avanti, tra gli indebiti beneficiari del sussidio vi sarebbero anche esponenti di spicco delle più note famiglie di 'ndrangheta operanti nella piana di Gioia Tauro o delle 'ndrine regine dei Tegano e dei Serraino. Si aggiungono ad essi i capibastoni delle maggiori cosche della Locride, tra le quali l'andrina commisso Rumbo Figliomeni di Siderno, la cosca Cordì di Lochi, l'andrina Manno Maiolo di Caulonia e l'andrina D'Agostino di Canolo. Da segnalare anche, tra coloro che si avvantaggiavano del reddito, anche i figli del Pablo Escobar italiano, meglio noto negli ambienti dell''ndrangheta come Bebè, ovvero Roberto Pannunzi, il cui nome è arrivato ad essere noto oltreoceano come uno dei maggiori broker mondiali di cocaina, che si vantava di pesare i soldi anziché contarli. Quindi capiamo un po' come sono state fatte le cose con questo reddito di cittadinanza. E infatti, scrive Cristina, uno dei percettori della tanto agognata tesserina magnetica risultava essere il figlio di Pannunzi, cioè del Pablo Escobar italiano, che si chiama Alessandro, sposato con la figlia di uno dei maggiori produttori mondiali colombiani di cocaina e condannato in via definitiva per l'importazione di quintali di sostanza entro i confini italiani. Le indagini svolte dai finanzieri del comando provinciale di Reggio Calabria hanno riguardato inizialmente un bacino di oltre 500 soggetti colpiti da pesantissime condanne passate in giudicato per reato di associazione di stampo mafioso e si sono concluse con le denunce alle procure di Reggio Calabria, Locri, Palmi, Vibo Valentia e Verbania di 101 persone richiedenti e di altri 15 sottoscrittori delle richieste irregolari. Dopo la denuncia è scattata per gli indagati la segnalazione dei nominativi all'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, quindi all'INPS, per l'avvio del procedimento di revoca dei benefici economici ottenuti, con il conseguente recupero delle somme già elargite che ammontano a circa 516.000 euro. Lo ripeto, 516.000 euro. Di conseguenza verrà interrotta l'erogazione del reddito che avrebbe comportato, fino al termine del periodo di erogazione della misura, un'ulteriore perdita di risorse pubbliche di oltre 470.000 euro. Quindi si sarebbe rischiato, nel caso nessuno se ne fosse accorto, di dare circa 1 milione di euro ai boss dell''ndrangheta. Ecco, quindi insomma, come... queste sono notizie che ovviamente lasciano esterrefatti, no? Su come poi siano stati gestiti tutti i passaggi per il varo di questo reddito di cittadinanza, che alla fine ha finito per scontentare un po' tutti, eppure ancora esiste. Io francamente sono abbastanza basito di fronte a queste cose, ma tant'è, bene o male questi figuri sono stati votati, quindi poi si sono comportati di conseguenza. Ecco perché io, ecco, due parole ce le spenderei su questo Movimento 5 Stelle, perché hanno costruito la loro fortuna sulla loro presunta onestà, sul fatto che loro sono capaci, che loro sono persone della società civile, gente che non sistemava i parenti, eccetera eccetera, e poi ci ritroviamo in Parlamento un esercito di signor nessuno, che molti dei quali probabilmente sono saliti sul taxi pentastellato per non per sistemare i parenti, come recitava un vecchio slogan del 5 Stelle, ma per sistemare direttamente se stessi. Quindi niente, questo è il governo, questa è la maggioranza, questa è la prima forza rappresentata in Parlamento. Ecco, magari di fronte a notizie di tal fatta, ecco, magari molti elettori pentastellati potrebbero anche rivedere le loro posizioni. Lo dico con grande crudezza per un semplice fatto che ho già in parte evocato, cioè il fatto che questo partito ha completamente tradito tutto quello, tutti i principi su cui era nato, e infatti i sondaggi rendono conto di questo tradimento che c'è stato. E non solo, non mi riferisco soltanto alla fuoriuscita di alcuni parlamentari che hanno ingrossato le file del gruppo misto in Parlamento, ma mi riferisco anche a, appunto, ai sondaggi che si sono i consensi del Movimento 5 Stelle si sono di fatto dimezzati, ecco, e diciamo che la decisione di molti di questi elettori era perfettamente comprensibile. Ma va bene, allora direi che adesso possiamo andare in pausa musicale e io vi faccio ascoltare un classico degli anni 90, vediamo se lo riconoscete, a tra poco.
For a white guy. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, cinco, seis.
You know it's kind of hard just to get along.
Eccoci di nuovo in diretta qui al Primato Quotidiano, per chi si fosse messo all'ascolto soltanto adesso. Vi ricordo che questa è la rassegna stampa curata dal Primato Nazionale sulle frequenze di Radio Bandera Nera ogni giorno dal lunedì al sabato dalle ore 13 alle ore 14. Io sono Valerio Benedetti e prima vi ho parlato del fatto, insomma, che Renzi ha salvato di fatto il governo giallo fucsia e quindi Conte può tirare un sospiro di sollievo. Buon per lui, anche se comunque di rogne e di gatte da pelare ne ha veramente parecchie. Quindi adesso però andiamo a vedere che cosa succede nell'altra parte del cielo. Quindi abbiamo detto del governo, andiamo a vedere cosa fa l'opposizione. Questa è notizia di ieri pomeriggio, andiamo a leggerla, è scritta sempre dall'ottimo Adolfo Spezzaferro, lo trovate chiaramente sul Primato Nazionale online. L'articolo si intitola "Il 2 giugno il centrodestra manifesterà unito, Salvini e Meloni trovano la quadra con Berlusconi". Quindi centrodestra su cui probabilmente c'è qualche cosa da dire, diciamo anche di non troppo carino, visto il comportamento che hanno tenuto in questi mesi di pandemia. Però insomma adesso pare che stiano cercando di reagire i tre moschettieri, insomma Salvini, Meloni e Berlusconi. Quindi andiamo a leggere l'articolo dell'ottimo Adolfo. Alla fine arriva pure il placet di Silvio Berlusconi il 2 giugno, che ricordo, se non vado errato, è un martedì. Sì, esatto, è il giorno ovviamente della festa della Repubblica. Quindi il 2 giugno il centrodestra manifesterà unito contro il governo Conte. L'annuncio al termine dell'incontro tra il leader della Lega Matteo Salvini, la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni e il vicepresidente di Forza Italia Antonio Tajani. Durante il vertice Berlusconi è stato raggiunto via telefono. L'ex cavaliere, secondo quanto si apprende, ha dato il via libera a lavorare a una soluzione condivisa per il 2 giugno. Al lavoro, perché nessuno si è dimenticato. Prima gli italiani, ha scritto su Facebook Salvini, postando un selfie da una terrazza romana. Presumibilmente si tratta proprio dell'appartamento del leader della Lega, in compagnia di Meloni e Tajani. Siamo al lavoro per una manifestazione unitaria nel rispetto delle norme e in modo che si tuteli la salute di tutti. Così Tajani al termine dell'incontro, parlando ai microfoni di Vista. Serve un'alternativa e questa alternativa è il centrodestra, spiega il numero 2 di Forza Italia. Procediamo con spirito unitario per rappresentare lavoratori che aspettano cassa integrazione, aziende che aspettano sostegni di fronte a un governo che si muove in ritardo su tutto. Insomma, dopo le recenti divisioni sul MES, il centrodestra sembrerebbe aver ritrovato l'unità di intenti. Questo è il commento condivisibilissimo di Adolfo, perché ne avevo scritto pure io qualche giorno fa, cioè sul fatto che questo centrodestra per molti aspetti è diviso al suo interno, e questo lo ha dimostrato soprattutto su quelle tematiche di politica europea. Qua Adolfo cita il MES, no? Il meccanismo europeo di stabilità, che come sappiamo è fortemente osteggiato dalla Lega e da Fratelli d'Italia, e giustamente, aggiungo io, mentre Berlusconi, che non dimentichiamo al Parlamento europeo, comunque in Europa, sta nel Partito Popolare, quindi insieme alla Merkel, Berlusconi aveva dichiarato più volte che sarebbe stupido non accedere ai soldi del MES. Ecco, questo per farvi capire la caratura di questo personaggio. Andiamo avanti. A quanto pare all'incontro erano presenti anche Licia Ronzulli per Forza Italia, Ignazio La Russa, Giovanni Donzelli, Francesco Lollobrigida per Fratelli d'Italia. Sul tavolo anche la mozione di sfiducia contro il ministro della giustizia, il grillino Alfonso Bonafede, che come abbiamo detto prima appunto si è salvato, e quindi la mozione di sfiducia preparata dal centrodestra non ha avuto effetti. E Salvini dice, quindi all'adere di questo incontro, stiamo lavorando unitariamente per trovarci in piazza in piena sicurezza, a distanza, rispettosi, per aiutare i troppi italiani che in questi mesi hanno dimostrato buon senso e meritano fiducia. Senza bandiere di partito, siamo pronti a tornare al fianco degli italiani che ci aspettano. Quindi, senza bandiere di partito, l'ho dichiarato Salvini, quindi questo vuol dire che questa manifestazione sarà aperta potenzialmente a tutti coloro che sono contrari al governo giallo-fucsia. Tant'è che aveva parlato di una mobilitazione in vista del 2 giugno anche Marco Rizzo, il leader del Partito Comunista Italiano, che è una forza, per carità, ultra minoritaria, però fa ridere appunto che il centrodestra e i comunisti potrebbero ritrovarsi a braccetto in piazza. Ecco, Berlusconi, quando vede dei comunisti, come sappiamo bene, non reagisce in maniera particolarmente felice e soddisfatta, però anche questo può succedere. Andiamo avanti. Il 2 giugno, questa è la Meloni che parla. Il 2 giugno, insieme come centrodestra, vogliamo dare voce al dissenso degli italiani. Vogliamo dare voce a quell'Italia che non crede più nelle promesse di questo governo, che ancora deve pagare la cassa integrazione, che non ha ancora fatto vedere un euro alle imprese e che intanto pensa a regolarizzare gli immigrati clandestini o a far uscire i boss dal carcere, come è accaduto in queste settimane. Noi vogliamo dire che la pazienza è finita. Vogliamo farlo in nome e per conto dei milioni di italiani che vogliono manifestare il loro dissenso. E lo faremo ovviamente rispettando le regole, dichiara la Meloni a margine dell'incontro. E quando le chiedono se è stato deciso dove fare e come fare la manifestazione, indetta il giorno della festa della Repubblica, la leader di Fratelli d'Italia risponde: ci stiamo lavorando. In momenti come questo bisogna far trottare la fantasia. Insomma, ancora c'è molto da ragionare in termini concreti, in termini operativi, però ecco, il centrodestra sembra aver ritrovato l'unità quando si tratta di andare contro il nemico comune, cioè il governo, e adesso si vedrà come è possibile fare questa manifestazione rispettando tutte le misure di sicurezza, norme anti-assembramento e tutto quanto. Io un commentino lo vorrei fare, anche se so che questo magari dispiacerà a qualcuno, però sì, siamo contenti che il centrodestra si sia svegliato, però questo sembra un risveglio abbastanza tardivo, ecco, lo dico con grande rammarico e amarezza, però questo è, perché durante questi 2 mesi in cui sono state conculcate molte nostre libertà personali, in cui questo governo non ne ha veramente azzeccata mezza, l'opposizione non ha fatto la vera opposizione dal mio punto di vista, comunque l'ha fatto in maniera molto blanda, molto discontinua, sì, sediamoci a un tavolo a parlare, no, ma poi questo non mi piace. Ma non è che non si sapesse bene cosa fosse questo governo e cosa avrebbe fatto, no? Quindi anche a fronte di questa della regolarizzazione degli immigrati clandestini, che comunque la Belanova chiedeva da tempo, ecco, ci sono state proteste soltanto dopo, proteste soltanto verbali e nient'altro. Ecco, questo la dice lunga su quanto poi questa opposizione abbia voglia di rischiare. Io ricordo quando fu, mi sembra il 2017 se non vado errato, che il governo di Gentiloni voleva approvare in Parlamento l'orribile proposta di legge dello Ius Soli. Ebbene, chi fece la vera opposizione furono i movimenti e le organizzazioni non in Parlamento. Ci furono proteste anche forti, veementi, e quello però portò alla luce il dibattito, innalzò anche il livello dello scontro col governo, cioè fece capire al governo che gli italiani questo Ius Soli non lo volevano, e alla fine appunto visto che da lì a un anno ci sarebbero state le elezioni, il governo Gentiloni ha rinunciato al suo proposito. Forse anche in questo caso si poteva fare qualcosa, visto che questo governo veramente è ultra traballante, lo abbiamo visto, preda di dissidi interni, frizioni continue tra le varie anime della maggioranza. Quindi ecco, se ci fosse stata un'opposizione unita e anche decisa, forse qualcosina di più si poteva fare. Adesso non dico di fare l'assalto a Palazzo Chigi, però insomma qualcosa di più si poteva e si doveva fare. Ecco, questo lo dico proprio fuori dai denti, anche perché poi non ricordiamo che questo centrodestra comunque vive anch'esso di dissidi, in parte diciamo marginali o comunque non particolarmente decisivi, però altri, lo abbiamo detto in politica europea, sono piuttosto gravi, perché ecco, Berlusconi che chiede l'accesso al MES è qualcosa che fa riflettere, no? Anche se poi queste forze tutte insieme andranno al governo. Discorso diverso sarebbe se Lega e Fratelli d'Italia riuscissero a trovare la quadra da soli, però al momento Berlusconi rimane importante per raggiungere poi i numeri che permetterebbero al centrodestra di andare a governare da solo. Però comunque questo fa problema, perché poi se anche andassero tutti insieme al governo, quali politiche verranno messe in campo, soprattutto quando si dovrà andare a trattare a Bruxelles? Come si fa, ragazzi? È tosta questa, no? Se ci pensate, comunque Berlusconi sta nel Partito Popolare Europeo insieme alla Merkel, e quindi dei problemi ci sono, lo abbiamo visto anche in merito al Recovery Fund, di cui si sta parlando tantissimo in questi giorni, che addirittura Giuseppe Conte ha presentato come un piano, cioè come degli aiuti di soldi a fondo perduto, e noi sappiamo, cioè mentendo, questo. Ecco, magari una piccola deviazione si può fare su questo. Cioè, ragazzi, il Recovery Fund sono soldi che l'Europa dà in prestito, non sono a fondo perduto, mentre Conte ha detto questi soldi sono a fondo perduto, quindi noi non dobbiamo restituirli, ce li danno e basta. E no, non è affatto così, e questo non c'è soltanto scritto nella bozza dell'accordo sul Recovery Fund, che prevede lo stanziamento di circa 500 miliardi eccetera, ma questo l'ha detto anche Macron. Cioè anche Macron, che non mi sembra affatto un populista, tanto per dirvelo, no? Quindi questo è. E comunque, come si sono schierati i partiti del centrodestra all'Europarlamento? Ognuno per sé, semplicemente. Cioè, Forza Italia ha detto sì al Recovery Fund, come aveva detto d'altronde sì al MES, la Lega ha detto no, così come aveva detto no al MES, mentre Fratelli d'Italia si è astenuta. Fratelli d'Italia si è astenuta perché? Perché comunque fa parte di un eurogruppo al Parlamento europeo, che è quello dei conservatori, che aveva partecipato a questo disegno di legge, chiamiamolo così, del Parlamento europeo sul Recovery Fund. Però a quel punto che faceva Fratelli d'Italia? Cioè, da una parte dici no al MES, ma dall'altra dici sì al Recovery Fund, che è semplicemente un MES sotto mentite spoglie? Questo ovviamente avrebbe creato problemi, e quindi si sono decisi per la scelta pilatesca, quindi né sì né no. Però ecco, questo adesso io non voglio ovviamente fare una critica distruttiva di questi partiti, per carità di Dio, però ecco, si può certamente sollecitare un po' più di chiarezza, si può sollecitare anche un po' più di decisione e di coerenza da questi partiti che, lo ripeto, a volte lasciano un po' perplessi, ecco, perché fare i sovranisti a casa e poi gli indecisi o i semi-europeisti al Parlamento europeo poi può anche confondere l'elettorato, no? Questo va detto forte e chiaro, poi per carità, non sto dicendo che al Parlamento europeo non siedano anche degnissimi rappresentanti del popolo, però ecco, serve un'azione più incisiva, anche perché l'Unione Europea si regge sull'asse franco-tedesco, e questo l'ha praticamente detto Macron un paio di giorni fa, chiaro e tondo, cioè nessuna decisione viene presa a Bruxelles se prima Germania e Francia non si sono messe d'accordo. Questo non solo ha messo fuori gioco completamente Conte, che sostanzialmente è un altro ceffone in faccia che si è preso il nostro Premier, perché noi non dimentichiamo che l'Italia è la terza nazione dell'Unione Europea per potenza economica, prestigio, autorevolezza e tutto quanto. Dopo Germania e Francia c'è l'Italia, e quindi che vuol dire che senza l'Italia questa Unione Europea non va assolutamente da nessuna parte, anzi crolla su se stessa, e quindi ecco, il governo italiano potrebbe far sentire la sua voce in maniera più decisa e anche convincente. Invece no, ci ritroviamo una classe di lacchè che sostanzialmente scodinzola e poi obbedisce al padrone franco-tedesco, all'asse da cui sgrana. Quindi però appunto, se noi vogliamo contestare, se noi sovranisti vogliamo contestare questo modo di fare, se vogliamo recuperare un po' di credibilità eccetera, dobbiamo sperare che i partiti sovranisti poi, quando vadano in Europa, si comportino da tali, cioè si comportino da partiti sovranisti e non da sì oggi sì, magari domani no, dopodomani forse. Ecco, non funziona così, e bisogna dirlo forte e chiaro. Quindi bene che ci sia questa manifestazione il 2 giugno, speriamo che sia il più aperta, il più partecipata possibile, però ecco, bisogna, questo è quello che voglio dire a voi ascoltatori, che noi tutti, lettori, elettori, tutto quanto, bisogna fare pressione su questi partiti sovranisti, bisogna farlo, perché altrimenti questi rimangono un po' appunto nel limbo, non passano il guado, e poi questo si ripercuote in maniera negativa sull'Italia e sui suoi interessi. Ecco, quindi che cos'altro dire? Insomma, ben venga questa manifestazione, però ecco, la piazza deve esserci, ma non soltanto per mandare un messaggio al governo giallo fucsia, ma per mandare un messaggio forte anche agli stessi partiti che hanno organizzato questa manifestazione. Bene, io direi che siamo arrivati al momento di un'altra pausa musicale. Prima vi ho fatto sentire gli Offspring, se li avevate riconosciuti, quindi pieni anni 90. Adesso invece vi faccio fare un salto ancora più indietro e vi porto invece agli anni 70. Vediamo se anche questa la azzeccate. A tra poco. E siamo di nuovo in diretta qui al Primato Quotidiano. Per chi si fosse messo all'ascolto soltanto adesso, vi ricordo che questa è la rubrica curata dal Primato Nazionale sulle frequenze di Radio Bandiera Nera ogni giorno dal lunedì al sabato dalle ore 13 alle ore 14. Io sono Valerio Benedetti e prima vi ho fatto ascoltare, se l'avete indovinata, quella era Black Dog dei Led Zeppelin, una canzone che io adoro in maniera particolare e quindi ve l'ho voluta far ascoltare. Però adesso torniamo alle notizie che potete trovare sul Primato Nazionale. Una notizia che volevo leggervi molto brevemente o comunque commentare, in realtà l'ho scritta io proprio questa mattina e lo trovate appunto sul Primato Nazionale online. È una notizia che, diciamo, ci fa sorridere. Perché forse qualcuno di voi l'ha sentito in questi giorni, che nella redazione di Repubblica, cioè uno dei quotidiani più importanti della nazione, ci sono veramente grossi problemi, c'è aria di scissione, di abbandoni, una specie di grande fuga dal giornale fondato da Eugenio Scalfari. Quindi trovate, vi ripeto, il mio articolo sul Primato Nazionale online e si intitola Terremoto a Repubblica. Dopo Gad Lerner anche Michele Serra e Roberto Saviano verso l'addio al giornale. Ecco, quindi che cosa è successo? Allora, praticamente Gad Lerner un paio di giorni fa ha annunciato che avrebbe interrotto la sua collaborazione con Repubblica. Poi adesso andremo poi a leggerle le sue dichiarazioni e a quanto pare sono pronti anche altri ad abbandonare la nave sostanzialmente. Perché? Allora, dobbiamo fare un passo indietro. Allora, qualche mese fa i De Benedetti, che erano i padroni, quindi Carlo e Rodolfo De Benedetti, che sono stati per anni e anni gli editori della Repubblica, ma non solo, qua si parla di tutto il gruppo Gedi, che è il loro gruppo, ed è veramente una corazzata nel mondo dell'informazione il gruppo Gedi, pensate soltanto che ne fanno parte non solo Repubblica, ma anche la stampa, l'Espresso, più radio, come quindi emittenti radiofoniche come Radio DJ, M2O, insomma è una corazzata, un oligopolio, ecco, è veramente un oligopolio dell'informazione. Ebbene, i De Benedetti hanno venduto l'intero gruppo Gedi alla famiglia Agnelli, che e John Elkann è diventato quindi il nuovo editore di Repubblica e degli altri quotidiani dello stesso gruppo. Gli Agnelli, che se voi vi ricordate erano stati anche in passato sostanzialmente proprietari del gruppo RCS, quindi il Corriere della Sera e tutto quanto, Rizzoli, insomma anche quello un altro oligopolio, che però adesso è nelle mani di Urbano Cairo, come sapete probabilmente, Urbano Cairo, che è lo stesso proprietario di La 7. Quindi noi vediamo che tutta l'informazione italiana è coperta in maniera rilevante da questi due oligopoli che sostanzialmente sostengono tutti una diciamo una narrazione, un'ideologia apertamente globalista. Quindi questo la dice lunga anche sul pluralismo che vige in Italia. Però che è successo appunto con gli Agnelli, che hanno comprato il gruppo Gedi, di cui fa parte anche Repubblica, e con John Elkann che diventa il nuovo editore? Che è successo? Che John Elkann ha sostanzialmente silurato Carlo Verdelli, che era il direttore di Repubblica, e anzi si era insediato da circa 14 mesi, quindi da poco si era insediato diciamo alla direzione del quotidiano Repubblica. Quindi che ha fatto? John Elkann ha fatto fuori Carlo Verdelli, che evidentemente non gli garbava più di tanto, e ha incoronato Maurizio Molinari, quindi nuovo direttore di Repubblica, e lui tra l'altro ex direttore della Stampa, e che comunque è un uomo molto molto vicino a Elkann stesso. Quindi di base si è fatto, insomma, si è messo l'uomo suo a capo di Repubblica per controllarla meglio, ovviamente. Quindi che cosa è successo? È successo che poi si è trattato di commentare chiaramente su Repubblica la notizia per cui il gruppo FCA, quindi anche la Fiat, cioè, ha chiesto praticamente di accedere agli aiuti di Cassa Depositi e Prestiti, cioè praticamente Cassa Depositi e Prestiti ha messo a disposizione di determinate imprese degli aiuti. Qual è il problema però? Il problema è che il gruppo FCA, di cui fa parte la Fiat, ha spostato ormai da tempo, da diversi anni, la sua sede legale e fiscale altrove, in Olanda. Quindi che cosa vuol dire? Che fanno là? La Fiat non vuole più pagare le tasse qua in Italia, se ne vuole andare, ha delocalizzato molti stabilimenti, quindi molti operai che lavoravano alla Fiat in Italia sono stati comunque cassa integrati, se non addirittura lasciati per strada. Quindi loro se ne vanno, però poi vendono le macchine in Italia e poi addirittura vogliono gli aiuti. Cioè, questo è il classico modo di fare del turbo capitalista, no? Che vuole privatizzare gli utili quando gli affari vanno a gonfie vele, e poi vuole socializzare le perdite, cioè facendo pagare i loro buffi, lo dico così in un termine romanesco, vuole farli pagare a tutti gli italiani, no? Quindi adesso c'è il problema di crisi con il coronavirus, le fabbriche ferme, eccetera eccetera, e quindi adesso paghino gli italiani per salvare la Fiat, che dell'Italia se n'è fregata altamente, ecco. Quindi chiaramente nella redazione di Repubblica c'era qualcuno che voleva magari sollevare delle perplessità su questa operazione che ha messo in campo il gruppo FCA, no? Quindi il gruppo della Fiat. E invece che è successo? Che Molinari, uomo di John Elkann, ha detto no, cioè ha deciso che invece no, la linea doveva essere assolutamente a favore della Fiat. È così che funziona, no? Quando c'è un padrone, quello vuole, cioè dallo spartito che vuole che si suoni, e quindi tutti quanti, tutta la redazione deve suonare quello spartito che aggrada all'editore. L'hanno fatto mille volte nella redazione di Repubblica, però questa volta evidentemente deve essere stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso, no? E quindi che cosa è successo? Che tutto il consiglio di redazione di Repubblica allora si è arrabbiato, no? Ha detto beh, allora vi leggo proprio quello che hanno dichiarato, eh? Il sindacato interno dei giornalisti ritiene che si tratti di una copertura dell'evento, cioè quello appunto della Fiat, di Cassa Depositi e Prestiti, quindi una copertura dell'evento squilibrata a favore dell'azienda controllata dal principale azionista del giornale, la Exor di John Elkann, e quindi chiede di pubblicare un comunicato sul giornale, un comunicato che Molinari, quindi il direttore di Repubblica, uomo vicino alla Elkann, quindi che Molinari si è rifiutato di pubblicare. Vi potete immaginare quanto l'abbiano presa bene, e infatti il primo ad abbandonare la nave è stato Gad Lerner, che aveva ricominciato a collaborare in maniera assolutamente regolare con Repubblica da uno o due anni, e Gad Lerner ha scritto domenica, quindi pochi giorni fa, sul suo profilo Facebook. Vi leggo, questo è un virgolettato: mi ero imposto di aspettare, di non fare scelte affrettate, benché suonasse forte e chiaro il messaggio contenuto nel licenziamento senza preavviso di Carlo Verdelli, quindi il direttore. A parte quel gesto, la nuova proprietà ha ritenuto di esporre solo per vaghi accenni il progetto industriale giornalistico intrapreso, ma nel frattempo, in poche settimane, Repubblica è già cambiata. Non la riconosco più. Per questo, pur ringraziando il nuovo direttore che mi aveva chiesto di proseguire la collaborazione, preferisco interromperla qui. Parole e musica di Gad Lerner, che appunto ha mandato al diavolo Molinari, Elkann e tutti quanti, ha detto arrivederci e grazie. E il problema qual è? Il problema adesso è che anche altre firme prestigiose del quotidiano patinatissimo di Repubblica, dei radical chic italiani, sono in procinto di fare armi e bagagli e salutare tutti quanti, e tra questi ci sono nomi pesanti, c'è Michele Serra, Ezio Mauro, Roberto Saviano, Francesco Merlo, troppi ce ne sono, troppi ce ne sono. E tra l'altro pare che tutti questi giornalisti, che rappresentano comunque la punta di diamante del quotidiano Quando Vado a Scalfari, siano forse orientati ad andare a lavorare per il nuovo giornale che Carlo De Benedetti sta per fondare. E i lavori sono abbastanza avanzati. Questo nuovo quotidiano si dovrebbe chiamare Domani, sarà diretto da Stefano Feltri, forse l'avrete sentito, un giornalista del Fatto Quotidiano. E appunto, forse De Benedetti vuole prendersi una rivincita, forse per, dopo aver venduto tutto il gruppo Gedi agli Elkan e agli Agnelli. Quindi niente, la grande fuga è iniziata. E io francamente, cioè, leggendo questi nomi, no? Michele Serra, Ezio Mauro, Saviano, Lerner, cioè, non ci saranno più a Repubblica? Ripeto, tutti questi nomi non sono sicuri, però insomma, senza tutta questa bella gente, verrebbe a dire che Repubblica diventa quasi un quotidiano rispettabile, ecco. Ci aggiungo un po' di questa ironia, però effettivamente sta per finire un'epoca, evidentemente. E noi insomma ci divertiamo anche ad osservare tutto ciò, comunque questo perché vi ho letto questa notizia e l'ho commentata per voi, perché comunque dovete sapere che la stampa cosiddetta mainstream risponde sempre a dei padroni, cioè c'è poco da fare. I padroni chi sono? Sono gli Agnelli, gli Elkan, gli Urbano Cairo, loro dettano la linea, che è quella ultraglobalista, in questo caso anche pesantemente turbocapitalista, e i giornalisti si devono accodare, c'è poco da fare, oppure appunto se ne vanno. Però poi bel salto nel buio, però poi alla fine chi ha la potenza di fuoco dell'informazione sono poi questi, no? Repubblica, La Stampa, L'Espresso, Il Corriere della Sera, tutti allineati. E quindi è per questo anche che diventa importante per tutti noi sostenere l'editoria non conforme, quindi l'informazione libera, indipendente e veramente sovranista, che c'è. Quindi il primato nazionale c'è, non soltanto noi, però ecco, il punto è questo, ragazzi: se vogliamo contrastare questi personaggi bisogna dare forza e sostanza anche a chi si batte ogni giorno in trincea, in prima linea contro il globalismo, tra cui c'è anche il primato nazionale. Suppongo che se voi siete in questo momento all'ascolto, appunto, condividiate la nostra linea editoriale, i nostri contenuti e tutto quanto, quindi sia il quotidiano online, sia la rivista mensile che cartacea che esce in edicola. Quindi che dire, ragazzi, siamo tutti sulla stessa barca e quindi vediamo di remare tutti nella stessa direzione dandoci manforte. Quindi ecco, io adesso siamo in chiusura e vi ricordo che il mensile del primato nazionale, che è un numero spettacolare, si trova ancora in edicola. Ci troverete i contributi di Vittorio Sgarbi, di Simone Di Stefano, c'è anche una intervista interessantissima a Gianluigi Paragone. Il numero, ve lo ricordo, è dedicato all'Italexit, quindi all'uscita dell'Italia dall'Unione Europea e dall'Euro, di cui parleremo spesso anche nei prossimi mesi, perché questi sono i temi che sono tornati all'ordine del giorno e noi dobbiamo dare appunto la nostra visione e la nostra anche direzione, ecco. Quindi niente, ragazzi, che altro dire, ormai siamo arrivati alla fine. Io quindi, a me non resta che ringraziarmi per averci ascoltato, e vi ricordo che il primato quotidiano torna domani su Radio Bandiera Nera, sempre allo stesso orario, cioè dalle 13 alle 14. Io quindi vi saluto e vi lascio con un pezzo che a me piace tantissimo, dei Bronson. Questo pure dovreste riconoscerlo senza problemi. Quindi grazie, alla prossima, e come sempre, viva l'Italia!
testadiferro.org. Ma se ancora preferisci perderti tra gli scaffali, passaci a trovare in via San Martino ai Monti numero 62, nel cuore di Roma. La Testa di Ferro. Varchi la soglia e sei altrove.